Napoli-Milan è la prova del 9 per gli azzurri di Garcia e per lo stesso allenatore. Che ne pensate? Ne parliamo in Marte Sport Live. Partiamo subito.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, punti in testa. Microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia il mitico Alfredo Maiorano, saluto ovviamente anche voi all'ascolto, oggi Luca Gefoni che mi ha preceduto, già temi e focus su Napoli-Milan, cosa temere, le piccole crepe in casa rossonera con questo scontro diverbio tra Pioli e Calabria, però noi vi chiediamo e ci concentriamo su questo facendo anche il filo diretto tra poco con Enrico Fedele e soprattutto, cari amici, facendo anche un po' di marcord, un po' di sorprese per voi a breve. Però prima vi voglio ribadire il tema che abbiamo già lanciato anche sui social, su Marte Sport Live, seguiteci su Facebook e su Instagram, e cioè se Napoli-Milan è la prova del 9 per il Napoli di Garcia, per gli azzurri ovviamente e anche per lo stesso allenatore, prova del 9 di una ripartenza che c'è stata nei risultati, non sempre nelle prestazioni, ma questo può essere anche relativo visto che è un tema divisivo che abbiamo già affrontato anche ieri, cioè ci sono tanti tifosi, diciamo una maggior parte ma non la maggioranza assoluta, che preferiscono vedere un Napoli più bello, più convincente rispetto a quello che ha vinto a Berlino, ma altri invece che pensano che sia importante il suo risultato in assoluto. È chiaro che siamo tutti felici e confortati che il Napoli abbia vinto due partite consecutive dopo il caos, la bufera, Garcia in bilico, i problemi, gli infortuni anche dei due uomini importanti come Anguissa e come Osimhen, e ovviamente anche le responsabilità dei calciatori oltre che del presidente della società. Però poi il Napoli è ampiamente in zona Champions, anzi in zona Scudetto visto che è meno 5 dal primo posto ed è in corsa per gli ottavi di finale, anche preso la strada giusta per qualificarsi. Però c'è Napoli-Milan, dopo le tre sconfitte con Lazio, Fiorentina e Real Madrid, le tre sconfitte con le tre squadre che nelle prime 12 partite del Napoli questa stagione sono di livello un po' più alto, c'è la prova del 9 con il Milan. Per me lo è, per voi 339-666-9990. Lo chiediamo anche all'amico innanzitutto, ma collega e firma del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti i marziani.
Grazie per essere con noi. La prova del 9 domenica sera, Fabio, per questo Napoli?
È la prova del 10 della decima giornata.
Ah, giusto, hai ragione.
Dicevi benissimo, Dario. Tu basta fare una valutazione di quelle che sono le partite che il Napoli è riuscito a vincere e quelle che il Napoli invece ha perso. Cioè, quando si è alzato il livello, finora non è mai riuscito a piazzare un colpo. Non c'è riuscito con la Lazio, con la Fiorentina, con il Real Madrid, anche se è stata una buona prestazione. Però un concetto che mi pare proprio affrontammo già insieme l'ultima volta non è neanche ambizioso e non rende giustizia a quello che è il valore del Napoli, accontentarsi soltanto di una buona prestazione e quasi applaudire e celebrare una sconfitta. Quindi è arrivato il momento di dare una svolta anche sotto questo aspetto. Devo dire che Napoli va a affrontare una squadra che in questo momento ha problemi forse addirittura superiori a quelli del Napoli. E di ieri una sconfitta che ha seminato anche polemiche.
Sì.
C'è stato un botta e risposta tra Calabria, il capitano, e l'allenatore Pioli, quindi mi pare che la situazione sia abbastanza ingarbugliata per il Milan e certo in questo frangente il Napoli potrebbe approfittare, diciamo, no? Di tutto questo subbuglio, anche di una situazione ambientale complessa e sicuramente di una situazione tecnica non facile per il Milan. Io ho visto la partita col PSG, ho visto anche la penultima campionato, insomma non è che il Milan stia godendo di un momento sereno e di grande armonia tattica e a questo punto anche ambientale. Quindi mi pare una un'occasione da sfruttare questa prima.
Esatto, questa amica in effetti scrive, non è la prova del 9, è uno scontro diretto da vincere assolutamente. Pasquale Danolo ha ragione, effettivamente il Napoli ha la possibilità di accorciare come sul Milan, poi vedremo anche se riuscirebbe a farlo sull'Inter vincendo la domenica sera. Peraltro il Napoli ci arriva bene, almeno dal punto di vista psicologico, con 2 vittorie consecutive. È ovvio che noi ci aspettiamo di più dal punto di vista della prestazione, però domenica sera c'è una sfida che recentemente il Napoli è sempre perso in casa, ultimamente 3 volte consecutivamente, l'anno dello scudetto anche del Milan, e forse questa volta il Napoli è un po' meno decifrabile dal Milan, te lo chiedo Fabio, nel senso che il Napoli di Spalletti sapevamo come giocava e il Milan di Pioli provava a disinnescarlo, no? Chiudendo tutti i varchi e ripartendo in contropiede affidandosi a Leao. Questa volta, e te lo chiedo Fabio, il Napoli è meno decifrabile perché magari gioca un po' più basso oppure meno sbilanciato. Il problema è che qualche volta si allunga, quello sì.
Guarda, il Napoli in questo momento è meno decifrabile un po' a 360 gradi.
Sì, ma anche in senso negativo, dici tu. Non so,
sì, assolutamente.
Verissimo.
È una squadra che continua a dare segnali alterni, ma anche dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista della tenuta, anche con il Verona a un certo punto ha accusato notevolmente, ha accusato anche con l'Union, dove tra l'altro insomma ha prodotto una prestazione fin dal primo minuto onestamente molto sotto le aspettative.
Sì,
di buono c'è stato assolutamente, questo non è l'ultimo dei dati da valutare, è arrivata la vittoria, era fondamentale, però se poi ci soffermiamo solo esclusivamente sulla prestazione, la prestazione è stata ancora sottotono. Quindi è una squadra che vive di lampi, è una squadra che vive dell'enorme talento di alcuni dei suoi interpreti. Una partita con lui l'ha vinta Kvaratskhelia in collaborazione con Raspadori, ottima tenuta difensiva, e poi c'è stato diciamo questa capacità di saper soffrire, la capacità di riuscire a tenere un attimo le fila. Però il Napoli deve fare altro. Allora io non dico che bisogna vivere del ricordo di un anno fa, non esiste, cioè è finita l'epoca, è finita quell'epoca, il Napoli ha vinto lo scudetto, ha stravinto eccetera eccetera, però adesso bisogna costruire altro, bisogna costruire un presente e un futuro, e in questa fase la costruzione è molto complessa.
È vero, sono d'accordo, io ribadisco quanto penso da sempre, cioè da alcune settimane, al di là di Spalletti, sono d'accordo con te, mettiamo da parte.
Sì, ma non grandissimo perché ricordo. Bisogna cancellare.
No, assolutamente. Io dico
che non ci sia che stata, questa però non è controproducente.
Sì, sì, ormai appunto
continuare a pensare a questo.
Però il Napoli, e te lo chiedo, ha una vocazione chiaramente offensiva, ha delle caratteristiche di gioco o di giocatori, per meglio dire.
Sì.
Chiare, e quindi forse bisognerebbe aderire un po' di più, quindi più palla tra i piedi, più palleggio, più diciamo
questo
accompagnamento all'azione.
Questo senza dubbio, però Dario, guarda, è una cosa di cui stiamo parlando dall'inizio della stagione, e se l'allenatore continua ad avere un altro tipo di idea, se vuole proporre altre novità, a questo punto aspettiamo un altro po'. Evidentemente se insiste così tanto e ci crede così tanto è sicuro delle sue
idee. Sì, ha ragione lui, certo. Chiaro, questo...
infatti,
vediamo già domenica, appunto, prova del 9 alla decima,
domenica, certo.
Di capire come vivrà questa partita, che farà il Napoli in questa partita. Fabio, grazie, ti leggiamo domani su Corriere dello Sport. Un abbraccio.
Grazie, Dario, un abbraccio a voi. Ciao.
Un abbraccio a Fabio Mandarini, tra un po' Enrico Fedele con voi, prenotate lo 0816363 per il filo diretto con il direttore Enrico Fedele, Fedele contro tutti, e poi tante sorprese, i vostri messaggi al 339-666-9990. Vi ricordo il sondaggio, la domanda più che il sondaggio, che vi ho fatto anche tramite social, e cioè Napoli-Milan domenica sera 20:45 è la prova del 9 per il Napoli e per Garcia? Sì, no, ne pensate in altro modo. 339-666-9990. Un po' di pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro. Allora, questo amico scrive: per ora in campionato le vere grandi, il messaggio ovviamente, non le abbiamo ancora incontrate, quindi con il Milan sarà il primo vero banco di prova. Domenico Ascione, ma infatti poi quello è il discorso, prova del 9, perché il Napoli ha incontrato una grandissima con Real Madrid, due squadre forti, la Lazio l'anno scorso è arrivata a seconda e una diciamo outsider come la Fiorentina, che hanno purtroppo battuto il Napoli in casa nostra. Sicuramente peseranno tantissimo le assenze di Osimhen e Anghissa, fondamentale, scrive quest'altro amico, è vero, assolutamente, non dimentichiamo, il Napoli sta giocando con tutti i problemi che sta avendo, comunque ha vinto 7 gare su 12 di quelle ufficiali, sta giocando senza due elementi importantissimi, essenziali, esiziali direi quasi, ovvero Anghissa appunto e Osimhen. Abbiamo già detto anche con prima che il De Laurentiis è a Castelvolturno, che sta vicino alla squadra e anche vicino a Garcia, non sono previsti, per quanto ci risulta, non ci sono previsti colloqui, ulteriori confronti. De Laurentiis vuole semplicemente essere vicino alla squadra e a Garcia, dare forza e sostegno all'allenatore e alla squadra in vista del Napoli-Milan, e quindi sarà vicino al Napoli per tutta settimana, insomma, per questa lunga vigilia che ci condurrà a Napoli-Milan domenica prossima, e quindi sarà sempre a Castelvolturno tutti questi giorni, così ci risulta. Domenica è la prova del 18, ovvero 9 per Garcia e 9 per Pioli. Chi vince si salva, quello che rimane oggi salterà domani. Roberto Dell'Aias, giustamente, mi sembra una buona un'ottima analisi, devo dire, in questo senso. Poi ancora quest'amico: soffriamo molto la fisicità e velocità, questo mi preoccupa abbastanza, ci vuole una grande prestazione da parte di tutti. Il pensiero di Raffaele: beh, speriamo che il Napoli abbia imparato dagli errori più volte ripetuti con riferimento a Raffaele Leao, da fermare anche con le cattive eventualmente, mi raccomando. Azzurri all'ascolto, se ci siete, mi raccomando, stendetelo eventualmente. Fatemi salutare anche due grandi tifosi del Napoli, Roberto Di Susta e Salvatore Di Susta, da Volla, dalla Sustable, e quindi tanti abbracci a voi, grande pizza, devo dire, grandi abbracci, dicono forza Napoli, vinceremo sicuramente col Milan, speriamo, cari amici. E intanto è il momento di Enrico Fedele.
Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Eccoci direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi, 081-6363-63 per parlare in diretta con Enrico Fedele. Intanto abbiamo chiesto, è la prova del 9 Napoli-Milan domenica sera per il Napoli, questo Napoli per Garcia?
Penso che sia più per il Milan che per il Napoli.
Ah, addirittura.
Se il Milan non perde la partita ci sta il rischio che cambia allenatore.
Sì, questo l'abbiamo riferito, abbiamo riferito anche delle reazioni, dei contrasti che ci sono, situazioni, insomma, se Sparta piange, Atene non ride, questo è il concetto, diciamo.
È vero, ma Sparta non piange, ho fatto due partite.
Allora facciamo in questo caso Sparta e il Milan e Atene e il Napoli in questo caso. Non ridiamo, ma siamo più seri.
Esatto. E noi non ridiamo, abbiamo superato un momento particolare, abbiamo l'insegnante di sostegno vicino al nostro allenatore, che è sempre in panchina perché poco e male.
L'insegnante di sostegno è un po' troppo, il commissario della rete.
Io sono contento perché mi aspettavo un Napoli come l'anno scorso, al di là che manca un giocatore, però questo signore ha voluto cambiare tutto. Abbiamo superato un certo momento perché il presidente si era reso conto che ci voleva e una sterzata, veramente una strambata, però non ha trovato chi desiderava e è andato in prima persona. Quindi onore a merito, sai quando sei bambino e ti dicono mamma mia fai il bravo, sto mammona. Oh, non si sa questo mammone chi è, chiaro, però incute timore.
Allora andiamo da Angelo intanto al telefono. Buongiorno,
grazie per avermi dato la parola.
Vai,
vorrei
20
un
secondi
minuto
per te.
E sono velocissimo.
No, meno.
Do 5 punti al direttore.
No, 5
Fedele, secondo me no.
Vai.
Allora ci sta, non c'è più film, quindi non si può fare più la difesa alta, c'è una sorta all'inizio di appagamento dei giocatori, non siamo più carta sorpresa, soprattutto in Champions, pubblico sempre più polemico perché più anni passano più la asticella si alza, e l'unico punto da condividere, l'unico con Garcia, è il tipo di preparazione più preparazione. Forte,
okay.
Perché l'anno scorso c'eravamo due ripartenti, quindi due partenze spese.
Più forte.
E questi sono i problemi.
Va bene, grazie Angelo. Intanto ricordo il modo per interagire con noi 081-6363-63 per intervenire in diretta con Enrico Fedele. Su quale vuole esprimersi? Tutti e cinque un po' troppo, forse.
No, ma io credo che sia uno il punto.
Sì.
Che noi ricordavamo il Napoli brillante con un gioco particolare che imponeva il palleggio e la marcatura alta. Dall'inizio abbiamo visto che Garcia non è d'accordo, vuole giocare in un altro modo.
Esatto.
Questo ci ha messo nelle condizioni di fare delle brutte figure. Pare che sia ritorpare in alcuni momenti, che si sia ravveduto. L'importante è che migliori nelle sostituzioni. La preparazione non c'entra, perché il Napoli non è che sta ancora al 100%. Però il discorso poi va a finire su un'altra sponda, che noi abbiamo, voi tifosi, avete purtroppo, ma non solo tifosi, anche molti addetti ai lavori. Si gioca un giocatore bene, è un santo. La domenica dopo non gioca bene e rimpiangiamo il vecchio.
Ma quello va sempre,
questa no? È nella regola.
No, sulle aspettative più alte, però sono d'accordo con l'amico.
Ma
è inevitabile, però.
Le aspettative non dipendono dalla prestazione,
no,
dipendono dalle
generale.
Qualità e dalle caratteristiche del calciatore. Non so se mi sono spiegato. Ecco, faccio un esempio: Cagiusto contro il Verona. Era togliete anche se la mettete a Cagiusto. Mi sono sbagliato.
Sì, è vero, io non ero d'accordo, ovviamente, ma si è vero.
Vabbè, ma lascia vedere. È un ragazzo che ha delle buone qualità.
È un buon centrocampista.
È un generoso,
esatto.
È fisicamente bravo, spesso va in zona tiro, solamente che tatticamente è disordinato e quindi può creare delle situazioni pericolose. Però è un ragazzo che non c'è male. Però da quanti è meglio che sa. Così come si dice adesso, non facciamo paragoni. Fateli fare
le
competenti.
È vero. Dottore, allora, ci sono moltissime domande anche attraverso WhatsApp. Ricordo, linee libere in questo momento, abbiamo resettato il centralino che era un po' in tilt. 081-6363-63 per parlare in diretta con Enrico Fedele. Gino scrive: domanda per il direttore. Adesso si arrabbia, già lo so. Dobbiamo temere la designazione di Orsato, che effettivamente è un po' fuori luogo, secondo me.
No, non esiste proprio. Io pregherei. Noi siamo cresciuti,
lo so,
come società, siamo cresciuti nel campo europeo, cresciamo anche nel non vedere sempre questi famosi fantasmi
va bene.
Che stanno nell'armadio.
Altra domanda, cosa ne pensi di Osimhen infortunato in giro per il mondo? Io l'avrei obbligato a restare a Napoli a curarsi. Un saluto affettuoso Roberto da Casori. Aggiungiamo, abbiamo già detto prima che Osimhen è in Nigeria con permesso del Napoli. Penso che ci siano questioni familiari di cui abbiamo avuto notizie abbastanza urgenti, devo dire.
Sì.
Quindi va bene così.
Ma queste sono poi, sai, quelle situazioni che ognuno la pensa in un certo modo.
Va bene, andiamo da Gino, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Gino, vai, dici la tua, anzi domanda.
Io volevo fare la mia considerazione quando riguarda Napoli-Milan. Penso che chi dei due perderà questa sfida rischia di perdere la panchina.
Il Napoli no.
Se il Napoli perde, direttore,
il
Milan ce l'ha?
Vabbè, la mia considerazione
è stata Gino, un attimo Gino,
ma potrebbe avercelo.
Va bene,
è la mia considerazione. Poi un'altra cosa, possiamo dire a questo punto che De Laurentiis ha sbagliato a prendere l'allenatore, visto che lui cercava la continuità.
Grazie Gino, perfetto, chiarissimo direttore.
Beh, io dico la verità, sapete, non sono venero perché per me non è il mio presidente, però lui era convinto che potesse quantomeno seguire le orme di Spalletti. Si è reso conto che questo non è, lo aveva cambiato, chi voleva non è venuto ed è intervenuto in prima persona, quindi qualche cosa sta facendo, e il primo a rimanere deluso credo che sia lui.
Antonio, buongiorno.
Buongiorno e forza Napoli. Direttore Fedele, buongiorno a lei e complimenti per la sua competenza e franchezza nell'esposizione sempre.
Vai,
direttore, solo una domanda le volevo fare. Da quando è iniziato il campionato, almeno personalmente, io ho notato che durante le partite il Napoli, a prescindere dall'anno scorso che era diverso, ma lascia degli spazi vuoti al centrocampo dove le squadre già da Frosinone si infilano dentro, e ovviamente poi dipende anche dalla qualità dei giocatori che si infilano, naturalmente. per le giocate, però c'è un rischio altissimo che si vede sistematicamente, sistematicamente in tutte le partite. Questa
grazie.
È la segnalazione.
Grazie Antonio,
è la verità, è la verità. Perché noi abbiamo dei giocatori tatticamente, ripeto, disordinati, che lasciano delle praterie. Avendo noi dei giocatori esterni pazzi, che sono due ali, nel momento in cui vengono avanti si formano a caso, in Napoli perde le partite in contropiede. Cioè per
ma questione di giocatori disordinati o anche un'organizzazione di una compattezza, di una distanza?
No, sono disordinati perché sono portati all'attacco.
Ah, ho capito.
Se gli si è portato all'attacco, lo botte la porta troppo palla. O gioca a chissà, o gioca il ragazzo.
Però adesso non vogliamo fare sempre il solito ritornello antipatico.
Bravo.
Però l'anno scorso c'era maggiore compattezza, c'era maggiore.
Ma diciamo, la 20 metri più avanti.
Vabbè. Carlo, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Vai, buongiorno, domanda. Sei in diretta.
Ciao, sì. No, in pratica volevo capire, principalmente, se l'amico di prima ha detto chi perde la panchina, e nel caso che inizia in pareggio. chi va via?
Ma non te dopo, grazie, Carlo, hai ragione, domanda giusta.
Stanno in sala di rianimazione sperando che
no, però lei addirittura ha detto, chiedo scusa, allora, se il Napoli, come tutti ci auguriamo, questo è ovvio, dovesse battere il Milan, Pioli rischia seriamente di saltare. Se il Milan batte il Napoli, Garcia non rischia di saltare. Così ha detto lei.
Ma non c'è sostituto.
Ah, per questo motivo, giusto. Vabbè, allora dobbiamo fermarci, pubblicità, resti in linea. Noi ci fermiamo pochi istanti, poi torniamo ancora con Fedele contro tutti, poi un po' di sorprese.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci in diretta sempre, chi vi parla è Dario Sarnataro con Enrico Fedele che è con noi sempre, il direttore ancora per qualche minuto, quindi un paio, due, tre massimo telefonate a partire da quella di Nicola. Buongiorno Nicola.
Ciao Dario, buongiorno direttore, volevo fare una domanda al direttore Fedele. Lei non pensa che con il 4-3-3 offensivo ci voglia un allenatore che faccia nuovamente, quindi in ex novo, una nuova rivoluzione copernicana, come è stato con Sarri e come, ahimè, sfortunatamente non è avvenuto con Spalletti, perché sono i due allenatori che io penso, direttore, che il problema sia quello. Detto ciò, vi ascolto alla radio, buon lavoro e buon proseguimento.
Grazie.
Un allenatore che facesse il 4-3-3, ho capito bene.
Sì, no, nel senso che deve fare una rivoluzione con questo Garcia, si fa un cambiamento evidentemente.
No, ma il cambiamento c'è stato non tanto nella posizione degli uomini quanto nell'atteggiamento della squadra. Cioè è come, io ripeto, è come se un cavallo che corre a trottolo vuoi far fare il galoppo, sembra cavallo però hanno altri tempi. Quindi questo gioco del Napoli era abituato in un certo modo, era abituato a non attendere ma ad attaccare. Oggi devi attendere per partire in contropiede. Io credo che la scelta su Garcia sia stata fatta dopo un casting di 20-30 allenatori, proprio in virtù di quello che aveva fatto in Italia, perché ricordate che in Italia teneva Cervinio da una parte, Sala dall'altra
parte.
È un centravanti che poteva essere Totti destro a quello che poteva far giocare, quindi non è che era un gioco praticamente nuovo, ma aveva fatto bene con la Roma, solamente aveva un centrocampo molto più robusto come Nolan, De Rossi, Strootman, e di qualità come Piani. Cioè, ecco, questa è stata, credo, la molla che ha fatto scegliere Garcia, che poi è venuto qua e ha voluto giocare in una maniera diversa.
Allora, due domande finali, prima di salutarla, dei tantissimi quesiti che le pongono anche tramite WhatsApp, poi c'è l'ultimissima, se c'è possibilità, un'ultimissima telefonata allo 0816363, quindi affrettatevi, perché questo amico scrive: il direttore può spiegare le differenze tattiche rispetto all'anno scorso? Lobo, per esempio, a Berlino lo vedevo troppo solo, la linea, eccetera, grazie, le chiede questo amico.
Sì, ci sono queste differenze particolari, poi ci sta anche che praticamente la mancanza di un difensore veloce ha messo il Napoli nella rosa di non dare campo. E poi ti dico la verità, c'è stato Di Lorenzo che nelle ultime partite non è il Di Lorenzo dell'anno scorso.
È vero. Poi ancora tantissime allora Osimhen va di qua di là mentre il Napoli gioca, non è che è cominciata la prova del 9. Invece questo amico scrive:
Osimhen, io credo che oramai lui debba fare bene, cosa che farà nel Napoli, ma l'anno prossimo è deputato ad andare altrove.
Ecco, questo amico le chiede: direttore, dica la verità, Garcia ha creato la disturbata nello spogliatoio? Bah, a me non risulta assolutamente.
Ma vedi, l'atteggiamento è stato un po' quello del francese, no? Del supponente, secondo me. E adesso forse ha capito che deve cambiare registro, ha bisogno del tutor, il tutor è arrivato, ben venga.
È vero, Raff, era che facevo questa domanda, ovviamente per disturbata, noi qui a Napoli intendiamo una cosa anche un po' più, come dire, grave, invece non è così. Mario, ultima telefonata, buongiorno.
Salve a tutti, avrei bisogno di sapere, diciamo, l'idea circa, diciamo, l'atteggiamento assunto dall'intera squadra. Ho sentito che poc'anzi parlavate dell'assenza di questo difensore velocissimo. Nathan, dal mio punto di vista, è diciamo un ottimo difensore che, nonostante la provenienza da un diverso campionato, sta adottando veramente le nozioni basilari che gli permettono.
La domanda
di...
qual è? Scusami Mario, perdono.
La domanda è questa, dico, è mai possibile che nonostante la squadra sia rimasta pressoché invariata, cioè nonostante, in virtù di questo cambio dell'atteggiamento, e ricordiamo 20 punti di differenza, 16 e 18 punti di differenza rispetto alle inseguitrici dello scorso campionato, ci sia questa differenza così.
Ah, così diventa di gioco, ho capito, carissimo. Grazie Mario, direttore.
Ma ciao. Ci sono anche altre concause. I giocatori che prima non avevano vinto niente e quindi si affannavano a vincere qualche cosa. Qualche giocatore che praticamente crede di essere ancora il migliore, ma non lo è. Perché se fanno squadra, cioè è una buona squadra. Le altre squadre, l'Inter che l'anno scorso ha perso 9 partite e quest'anno se le dovesse perdere rischia pure, quindi ci sono tante. Per quanto riguarda Natale abbiamo un concetto totalmente diverso, io faccio questo mestiere da tanti anni e dico che è un ottimo giocatore che fa il difensore, ma non è l'estimate del difensore.
Va bene, però in crescita, no? Mi sembra un ragazzo in crescita.
Molto in crescita, intelligente, ha un bel calcio, ma il difensore che intendo io è un altro difensore, il Sentini, Cannavaro, Iniesta.
Cioè il marcatore vero e proprio, diciamo. Questo è
cioè chi cerca il contatto, chi nel breve non ti fa tirare. Se tu trovi un giocatore come Raspadori, va bene, che mi ricorda il miglior Schillaci.
Oggi devo dire, sul Mattino Aldo Serena ha indovinato il paragone Schillaci, effettivamente.
Non l'ho letto, ma l'ho detto già quando l'ho visto la prima volta 4 anni fa.
Che abbiamo detto, allora, a me sembra una seconda punta, sembra così, sembra quella Romario Aghero, che sono proprio più tecnici.
È una punta che sbaglia, però è rapidissimo nel controllo e nell'esecuzione. Se trovi un giocatore che non è sbetto di passo ma è potente nell'allungo, quel metro che si mangia di rimporto e può fare molto.
È vero.
Cosa che era capitato con l'Union Berlino, no? Che poi Meretta l'ha messo a calcio d'angolo.
Direttore, noi ci sentiamo sabato in Marte Sport Show, ci sarò io sabato per la vigilia, per capire che cosa farà il Napoli col Milan. Lo chiederemo sabato ad Enrico Fedele. Grazie, un abbraccio.
Arrivederci.
Grazie Enrico Fedele. Osimhen va di qua, di là, scrive questo amico, ma soprattutto questo amico che fa sempre battute molto carine, ha scritto un'altra cosa prima, vabbè, insomma l'ho perso purtroppo perché sono moltissimi messaggi. Vabbè, c'è quest'altra domanda di questo amico che scrive: ho finito Carmine Villaricca, una domanda per te e per i tuoi ospiti: cosa ne pensate di schierare ogni tanto in base ai momenti Kvaratskhelia alle spalle di Osimhen e Raspadori? Un abbraccio. Bisognerebbe cambiare proprio modulo, potrebbe essere comunque interessante come idea, devo dire, perché Kvaratskhelia si va via dalla fascia, però bisognerebbe impostare tutte cose in modo diverso. Io invece preferisco in questa fase, in questo senso, caro Carmine, vedere che Kvaratskhelia, come capita qualche volta, anche l'anno scorso capitava, quest'anno forse anche leggermente di più, Kvaratskhelia che svaria nel corso della partita, togliendo pure riferimenti alle eventuali gabbie sulla fascia, quindi un Kvaratskhelia che in qualche modo cambia posizione nel corso della partita in base alla dinamica di gioco. Intanto, altro messaggio: non solo i due allenatori rischiano la panchina se perdono, ma rischiano di autoescludersi dalla lotta a scudetto. 3 sconfitte sarebbero tante alla decima. Statisticamente in Italia, se perdi più di 5 partite non vinci lo scudetto. Gino d'Aversa, effettivamente 3 sconfitte, poi tra l'altro in 10 partite, sarebbero davvero troppe in questo senso. Vediamo di riprovare un attimo gli ospiti non semplicissimi da raggiungere telefonicamente. Nel frattempo questo amico scrive: perché criticate Nathan? Ho letto stamattina che Fedele lo ha criticato. che non gli piace, lo vedo a livello di Kim e vedo grandi margini di miglioramento. Ciao da Vittorio. Beh, l'hai ascoltato poco fa, Fedele, su questo argomento. Questo è divertente, questo messaggio di questo amico. Buongiorno Dario, credo che con il modulo a farfalla che Garcia usa ormai all'inizio del campionato, il Piola andrà in seria difficoltà, perché credo che nemmeno Garcia ci abbia capito nulla al momento. Vabbè, era battuto ovviamente, e quindi la prendo come tale. Tra l'altro hai citato l'allenatore del pallone 2, no? Con Lino Banfi, che dopo il 5-5-5 del primo allenatore del pallone fece riferimento al modulo a farfalla. Può darsi che sia indecifrabile in questo senso, ovviamente è una battuta, stiamo scherzando, Garcia, se ci senti non te la prendere in questo senso. Possibile che il Napoli ancora non ha vinto, ma se dovesse vincere pensiamo ancora all'esonero di Garcia, ma che risposta è? Non ha sostituito Fedele, ma che significa? Carmine, vabbè, comunque insomma è il suo pensiero, caro amico, che ti devo dire. Io spero che non ci sia proprio più questo problema per il Napoli, cioè che ci sia semplicemente la conferma di Garcia, perché semplicemente il Napoli va bene. Allora dobbiamo fermarci per la pubblicità e poi torniamo con un po' di ospiti, sperando di farvi delle sorprese importanti. Nel frattempo continuate a scriverci al 339 666 9990.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Allora, tanti messaggi ancora da leggere al 339 666 9990. Grazie per il vostro affetto. Cambi sbagliati spesso, scrive questo amico. Eccolo qui: meno episodi a favore, rigore sbagliato da Osimhen, terzo gol Real Madrid, e meno precisione davanti alla porta con la Lazio, faranno 5 punti in meno all'Inter. Forza Napoli da Doha, addirittura, ci scrive questo amico Agostino. Beh, in effetti gli episodi sono sicuramente stati alcuni sfavorevoli, però devo dire, caro amico, che anche favorevoli, perché il Napoli ha vinto col Braga, per esempio, e anche con l'Union Berlino, insomma, in maniera, non dico fortunata, ma con episodi a favore, nel senso l'autogol nel 2-1 in Portogallo e anche l'unico tiro in porta di Raspadori nella gara con l'Union Berlino. Quindi sicuramente con il Real Madrid il Napoli è stato favorito gli episodi, il terzo gol su tutti, però insomma, poi guardando in generale le prestazioni, il Napoli ha vinto 7 gare su 12 e va bene così, ma può e deve fare di più, perché è una squadra forte, può giocare meglio, diciamo, al di là poi del fatto che può vincere o meno anche attraverso gli episodi. Allora, il messaggio vocale da parte di questo amico, l'ascoltiamo insieme.
Buongiorno ragazzi. Allora, dirò qualcosa di forse di banale. Il Napoli non ha un gioca male, ed ecco perché l'allenatore, che non è un presuntuoso, almeno questo diciamolo, negli ultimi minuti mette Ostigar e toglie Kvar. Detto questo, allora, se contro il Milan vince giochi male, e allora magari puoi proseguire ancora così, ma se perdi e giochi male come nelle altre partite, a questo punto devi farti una ragione e devi cambiare qualcosa, niente di più e niente di meno.
Intanto, come sta questo Milan? Beh, sicuramente in una situazione confusionaria, forse peggio, anzi direi peggio, perché il Napoli comunque viene a 2 vittorie del Napoli. Lo chiediamo al collega di DAZN, Riccardo Mancini. Ciao Riccardo, buongiorno. Pronto? Riccardo?
Eccoci
qua, buongiorno. Eccoci qua, non ti sentivo
buongiorno,
prima.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi. Milan che viene a 2 sconfitte consecutive. Se quella con la Juve è un po' episodica, no? Visto che ha giocato in 10 contro 11 per 55 minuti, 60 minuti. Col PSG ha fatto un tonfo importante, anche con le dichiarazioni di Calabria. Poi si è chiarito con Pioli, arrivano da Milanello queste informazioni, però viene a Napoli. In che condizioni il Milan? Tu l'hai visto vincere a Genova, no? Un po' di sofferenza.
Sì.
Dal vivo, intendo.
Anche a Genova, guarda, ti dico, anche a Genova non è che mi avesse fatto una grandissima impressione, è stata una partita molto bloccata fino all'87esimo, poi è successo il finimondo da lì al 105esimo più o meno, però per 87 minuti anche lì non ha creato tanto. Ma Milan, secondo me, più in difficoltà fisica, anche ieri è vero che quelli del Parì vanno a 3000 all'ora, quei ragazzini,
c'è il motorino, ma qui c'è il motorino,
sì. E non solo lui, il problema, è stato il problema per il Milan, però anche a Genova vedevo un Genova più reattivo, più lucido nelle scelte e più con la gamba accesa, passatemi il termine. Quindi è un Milan che forse in questo momento sta un po' patendo la condizione atletica, che non è al top, soprattutto dei suoi top giocatori, perché anche ieri Leao ha avuto un paio di occasioni abbastanza nitide e non è stato il solito Leao, no? quasi come fosse impaurito il Milan ieri, ma credo che poi la testa non sia andata nella direzione giusta, proprio perché la condizione fisica in questo momento mi sembra non supportare la squadra di Pioli. È un po' questo forse il problema vero, perché poi se non girano le gambe poi anche la giocata tecnica non riesce, no?
Sicuramente sì, è chiaro che da queste parti noi siamo, non dico scioccati, non esageriamo, siamo da un'annata pazzesca, no Riccardo? Però siamo ancora un po', come dire, abbiamo ancora la ferita per le partite che il Milan ha fatto col Milan, e soprattutto Leao, che appunto sta giocando partite, come dicevi tu, non buone, soprattutto per imprecisione, sottoporto un po' la cartina al tornasole del Milan, che ha fatto 0 gol in Champions League in 3 partite. Domenica che partita può essere? Cioè è inquadrabile dal punto di vista tattico, perché Calabria ieri, accusando Pioli di una squadra un po' squilibrata, un po' troppo offensiva, quasi indurrà, credo, Pioli a giocare in modo diverso. Ma il Napoli di Garcia quest'anno è un Napoli un pochino indecifrabile, che non sempre si sbilancia per giocare all'attacco.
Allora, mentre parlavi mi venivano in mente più cose. Allora, a cominciare dal Milan.
Positivo questo, sì, è positivo, non fa buone domande, oppure è negativo?
No, assolutamente positivo, assolutamente. Il Milan, tutto Pioli, hanno trovato le soluzioni giuste quando si è trattato di dover rispondere alle difficoltà. Ricordo la difesa 3 l'anno scorso, ricordo anche qualche aggiustamento tattico nell'anno dello scudetto. Quindi comunque Pioli delle idee, una mentalità ben definita, dei concetti che riesce anche a cambiare in corso d'opera, ce li ha, e quindi mi aspetto anche da questo punto di vista qualche novità, ma non uno stravolgimento, perché poi Milan con Reinders in mezzo al campo, quando c'è stato con Loftus-Cheek, con Krunic a guidare le operazioni, ha trovato un assestamento, no? A livello tattico, quindi non credo andrà a stravolgere più di tanto. Vediamo se magari apporterà qualche modifica, non so. L'anno scorso mi viene in mente, a un certo punto, e soprattutto anche quest'estate, l'avanzamento, no, dei terzini in mezzo al campo a fare gioco molto stile Guardiola. L'ha fatto Calabria, l'ha fatto spesso Teo Hernandez, perché c'era un po' nel DNA, però insomma quello è stato un accorgimento tra fine dell'anno scorso e inizio di quest'anno. Per quanto riguarda invece il Napoli, io direi che il Napoli non è in una situazione così tragica, almeno è il mio punto di vista.
Certo.
Nel senso, io mi aspettavo sinceramente un periodo di assestamento del genere. Quindi noi in Italia siamo abituati a criticare tutto e subito appena le cose non vanno, però io penso che anche i giocatori all'interno dello spogliatoio abbiano vissuto una sorta di scossone, no? Con l'addio di Spalletti,
certo,
che è uno che ha portato delle cose straordinarie, magnifiche. Il Napoli girava come una squadra che non girava in Italia da non so quanti anni, e quindi è anche fisiologico che i giocatori ci stiano mettendo un po' di tempo. Poi ci mettiamo dentro anche magari qualche atteggiamento dall'una e dall'altra parte,
certo,
non congeniale, quindi diciamo che in questo momento
ma l'assestamento è finito, Riccardo, quello è il problema, non si è capito ancora, fermo restando come dicevi tu che effettivamente poi ci sono responsabilità della società che ha creato un po' di situazioni di tensione o di dubbio sulla discussione dell'allenatore, della posizione dell'allenatore, adesso rientrata con vicinanze di Laurentiis anche oggi a Castelvolturno, i calciatori come dicevi tu con l'atteggiamento, poi le assenze pesantissime di Osimhen e Anguissa, però l'assestamento è finito, forse Napoli-Milan potrà dirci qualcosa in più anche su questo fronte.
Allora, da questo punto di vista, secondo me la partita di Verona era fondamentale, era una sorta di crocevia della stagione.
Sì.
Ora bisogna dare continuità, chiaramente Verona la devi superare e il Napoli l'ha superata a pienissimi voti. In Champions è andata bene, anche se non è stato un Napoli spettacolare, ma è stato un Napoli pratico, è quello che serve adesso. E contro il Milan sì, arriva la prova del 9, diciamo così, di questo periodo, però è adesso, no, che si fa la stagione, diciamo così, è questo il momento in cui bisogna un pochino sgasare, un pochino impennare,
sì,
un pochino dare quella scossa, e sì, credo che adesso il terzo impegno in questa settimana sia fondamentale per capire quali possano essere le ambizioni del Napoli. Siamo soltanto a ottobre/novembre, però è adesso che bisogna andare con il piede sull'acceleratore, e ovviamente adesso affrontando il Milan affronti una squadra che ha più o meno le tue stesse ambizioni, quindi vediamo a che punto è il Napoli. Mi viene in mente anche l'esempio della Lazio, no? 2 anni fa con Sarri, quando arrivò ci mise un po', no, a far incamerare i suoi concetti, i suoi principi ai giocatori. Anche quest'anno con i nuovi, adesso la Lazio sta più o meno girando, al di là della sconfitta abbastanza pesante di ieri, però è una Lazio che in campionato sta dando buone sensazioni, le aveva date anche in Champions fino a questo momento.
Riccardo, quindi, scusa se ti interrompo, perdonami, perché abbiamo al volo una sorpresa per i nostri tifosi, anche immagino per te, perché è un grandissimo campione dei migliori attaccanti della storia del calcio di Napoli, ma della Serie A e del mondo, direi. José Altafini, José, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, non ho molto tempo, dico tutto in pochi secondi. Dai.
Va bene, ok. Allora, Napoli-Milan, chi rischia di più? C'è anche Riccardo Mancini di DAZN, intanto dall'altra parte. Chi rischia di più, José, tra Napoli e Milan domenica sera e tra Pioli e Garcia?
Ma credo che rischia di più il Milan, perché il Milan dopo la batosta lì sicuramente vorrà rivedere. Però devo dire che Napoli e mancando Osimhen perde un po' della sua forza, anche se ha Calafiera che è bravissimo qua, occasione da gol e tutto. Però devo dire che è una bella partita e rischiano tutte e due, dai.
Tu sei stato un grandissimo centravanti a Napoli, tra i più grandi della storia. Raspadori in quel ruolo va bene secondo te?
Ma che, l'ho capito.
Raspadori in quel ruolo di attaccante, il ruolo giusto per lui.
Raspadori è bravo, Raspadori è uno dei giocatori che sottoporre è bravissimo, come non è un rapinatore, lui è tecnicamente anche bravo. Ha fatto un bellissimo corso che è l'altro giorno con il passaggio di Calafiera, però lui è bravo, io l'ho visto giocare altre volte, è uno che si distrigge molto bene in aria, capito?
Sì, Nathan, come ti pare questo difensore brasiliano?
Non l'ho visto giocare, purtroppo non ho visto solo Napoli giocare ultimamente, ho visto solo i gol, eccetera, basta.
Le ultime due cose, Riccardo Mancini, una domanda però, se Altafini al volo, rapidissimo se puoi.
Io penso di chiedere a José, intanto è stato il mio idolo da piccolo, questo è sport a pochi, però sono contento di essere in diretta con lui.
Grazie, no, non credo cosa dite voi.
Dice Riccardo Mancini che sei stato il suo idolo da piccolo, ti fa una domanda il collega di DAZN. Prego Riccardo, alza un po' la voce.
Vorrei sapere come e dove può arrivare Kvaratskhelia secondo te?
Io non lo sento.
Dove può arrivare Kvaratskhelia? Dove può arrivare Kvaratskhelia?
Kvaratskhelia è un giocatore che può migliorare molto. Comunque lui, anche se l'anno scorso ha giocato da grandi, quest'anno qui tutti quanti dicevano che lo conoscono già. Questo non è vero, perché lui è un giocatore tecnicamente come tutti gli altri, come Messi, come quella gente lì, che il dribbling ce l'ha nel sangue.
Sì, sì, Napoli-Milan come finisce? L'ultima, secondo te, chi è favorito domenica?
0-0, 1-1, 5-5, da che ne so io.
Ah, pareggio allora, vabbè, okay.
Non lo so, pareggio, dai, ok.
Grazie, un abbraccio al grande José Altafini, grandissimo José Altafini. Riccardo, un problema di audio, mi dispiace, non sei riuscito a...
No, figure.
Altafini qui ha lasciato ricordi incredibili, ma anche al Milan, devo dire, forse anche più al Milan e alla Juventus che al Napoli, ma... Ricordo ai giovani ascoltatori che Altafini è stato uno dei più grandi centravanti negli anni 60 e il Napoli l'ha avuto insieme a Sivori, tra l'altro, da queste parti, 77 reti se non vado errato, in maglia azzurra. Riccardo, sul Napoli-Milan, per chiudere e per ringraziarti ovviamente, ti chiedo, è chiaro che il pareggio, per esempio questo amico scrive Napoli-Milan X base, due allenatori sulla graticola, due squadre che hanno già perso due volte in questo campionato, pareggio annunciato secondo me Enzo 79, chissà che diciamo i bookmakers non siano d'accordo che valutino l'X come il risultato più probabile, da queste parti speriamo di no, ma per te?
Sì, anche per me, però insomma sono partite difficilmente pronosticabili all'inizio.
Infatti,
dai. Perché io ti direi che se devo trovare una favorita è ovviamente il Napoli, perché sta meglio fisicamente, sta meglio mentalmente, sta meglio anche tecnicamente. Il Milan che ha poche certezze, avendolo visto a Genova, avendolo visto anche ieri sera. Però veramente sono partite che possono risolvere intanto tutti i grandi giocatori che ci sono in queste due squadre, e sono due squadre che insomma sono piene di grandi giocatori. Vediamo, sì, forse l'X è quello più probabile, però sappiamo che non si può dire, dai.
Grazie Riccardo, un caro abbraccio, grazie di
ciao,
tutto
ragazzi,
davvero.
Grazie, un abbraccio.
Grazie a Riccardo Mancini, chiedo un pochissimo extra time di un paio di minuti se possiamo a Gigio Rosa e a Marta Martinez, che devo fare un'altra sorpresa. Nel frattempo Mazzarri, Radio Cusano, ha detto che effettivamente ha avuto un contatto con Laurentiis per la panchina del Napoli, ora sono tranquillo, gli azzurri hanno vinto e la situazione è rientrata effettivamente, e così Walter Mazzarri che effettivamente, e quindi conferma che De Laurentiis ha anche chiamato lui o comunque l'ha sondato per capire dovesse andare a le cose. Da uomo Napoli, diciamo così, saresti disponibile a tornare? Forse, evidentemente, che dico io, un'ipotesi ha fatto questo tipo di domanda, diciamo così, o di sondaggio di Laurentiis con Mazzarri. Ricordandovi che questa sera 20:21 c'è Marte Sport Live della sera con Francesco Marciano, sorpresa finale con André Cruz. Ciao André, buongiorno.
Ciao, buongiorno ragazzi. Buongiorno
e grazie per essere con noi, grande ex del Napoli, del Milan. Caro André, ti chiedo subito, Napoli-Milan del passato, qual è quello che ricordi con più piacere, con più emozione?
Quel Milan non mi ricordo così abbastanza bene.
Sì, sento un poco male, non so se riesci... Andrei, non so se riesci a migliorare il... se ti avvicini un po' il al microfono del telefonino, perché sento molto lontano.
Dimmi, adesso ho migliorato?
Sì, migliorato adesso, sì, migliorato.
Io non ho tanto così, a parte quelle volte che ho fatto lì a Milano contro il Milan, ma se non mi sbaglio abbiamo perso quella partita. Nei bei ricordi sono sempre contro l'Inter.
Quella con l'Inter. Ti chiedo invece di Nathan, perché questo ragazzo è arrivato qui con grande, insomma, con scetticismo da parte dei tifosi che non lo conoscevano, adesso sta conquistando i tifosi del Napoli. Che ne pensi di questo Nathan?
Ma quello Napoli ha preso Nathan, alcuni giornalisti di Napoli mi hanno chiamato per parlare un pochettino di Nathan. Io l'ho visto giocare a Flamengo qui a Red Bull. Sì. E ha fatto molto bene, anche se giovane, ha fatto delle belle partite, è un giocatore giovane, forte fisicamente, veloce, e doveva avere un po' di tempo appena per adattarsi alla nuova squadra, ai compagni, alla città, la società, la mentalità non solo del calcio ma quanto della città, delle persone, delle tifoserie. Adesso secondo me ho già visto come funziona, com'è la situazione e sto giocando bene e secondo me cresce.
Eh sì, ha solo 22 anni, a margine di crescita questo ragazzo. Invece il Napoli di Garcia può migliorare, deve migliorare secondo te, lo stai vedendo?
Purtroppo per il lavoro che faccio e dopo il fuso orario delle partite non riesco a seguire il calcio europeo. Ogni tanto vedo una o l'altra partita, ma molto poco. Ma quando si parla di altezza, sempre in calcio, nella vita, dobbiamo sempre cercare di migliorare, anche, però almeno io ho pensato sempre così, anche quando sei in testa alla classifica deve pensare sempre in migliorare e migliorare.
Sì.
Mai credere che ha già fatto tutto e che non può fare meglio. Perciò secondo me Napoli può migliorare, deve migliorare perché ha giocatore, ha condizioni per farlo. Perciò deve pensare sempre in migliorare e che la squadra è brava.
È vero. L'ultima, Andrea, ringraziarti davvero di cuore, poi magari ci sentiamo con calma anche altre volte se vorrai nei prossimi mesi. Napoli-Milan domenica sera, Milan che ha perso ieri col PSG per 3-0 col Paris Saint-Germain e Napoli che viene 2 vittorie consecutive anche se non ancora gioca benissimo. C'è il Maradona tutto esaurito, a proposito ti aspettiamo a Napoli quando potrai. Beh, insomma, il Napoli deve cercare di vincere per avvicinarsi alla vetta. Che partita pensi possa essere?
Sicuramente sarà una partita difficile, non è mai, il calcio italiano non è mai facile, chiaramente si gioca a Napoli, Milan, insomma, non fate grande le squadre contro le altre squadre più piccole, chiaramente che tu pensi che è una vittoria sicurata delle grandi squadre, ma non è così. Io il calcio italiano è molto difficile, anche quando giochi contro una piccola squadra. E devi sempre vincere, soprattutto in casa. In casa devi vincere per forza, non importa la verticale, se è grande o piccolo.
Certo. Anche per difendere questo scudetto, Andrea, che il Napoli ha vinto, anche, per il quale tu sei stato felice, immagino, ovviamente.
Anche per lo scudetto, sicuramente, ma devi vincere sempre. Io dico sempre, se vuoi vincere lo scudetto, devi vincere per forza. Se non vuoi retrocedere, comunque deve vincere per non retrocedere, così là, ma se vuoi vincere lo scudetto deve vincere, soprattutto in casa e non importa l'avversario.
È vero. Andrea, grazie, un abbraccio fortissimo da Radio Marte da Napoli, a presto.
Ciao ragazzi, un abbraccio,
a presto. Grazie davvero ad André Cruz, grazie anche a Gigi Rosa e Marta Martinez per questi 5 minuti supplementari. Da parte mia, Dario Sarantara è tutto, grazie a DJ Soriani, torniamo 20:21 questa sera, adesso sulle mani, ciao a tutti.
Marte Spotlight.